Yannick, più difficile vincere 37 delle ultime 38 partite o svegliarti dopo 4 ore di sonno stamattina?
No, sicuramente sono le partite molto più difficili, sennò sarebbe tutto troppo facile.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Ho solo controllato se era tutto a posto a casa, poi dopo siamo andati a mangiare qualcosa insieme con tutto il team, non abbiamo fatto niente di speciale. È stato un momento molto molto bello, perché comunque alla fine, soprattutto Grande Slam, sei sotto tanta gente per 2 settimane, quindi abbiamo trovato un po' il nostro tempo, il nostro tra virgolette cena, e eravamo molto felici. Adesso sicuramente ci sta avere un po' di tempo libero, poi quando ci rimettiamo al lavoro sarà di nuovo 100%, no, il tennis. Meglio prendersi magari un giorno in più di pausa per poi essere pronti di nuovo per una tirata lunga. Ci sono tanti tornei importanti dove devi essere al top se voglio essere competitivo.
Più intenso il dolore per una sconfitta o la gioia per una vittoria?
Il dolore della sconfitta probabilmente, perché siamo tutti più attaccati purtroppo alle cose che non riusciamo, che è un nostro difetto, diciamo, quindi secondo me è proprio la sconfitta.
Meno male che non ha fatto nulla di speciale nella nottata di Melbourne, nella serata di Melbourne. Yannick Sinner, che qualcosa di speciale, di molto speciale, aveva fatto prima, conquistando per la seconda volta gli Australian Open, il terzo titolo della sua carriera in uno slam, e anche mettendo 3,5 milioni di italiani davanti al televisore o a qualsiasi altro tipo di device alle 9:30 di una domenica mattina, tradizionalmente dedicata ad altro, tra sonno, famiglia e metteteci voi quello che volete, ma questo è successo ieri. E sono d'accordo con la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che lo definisce un marziano, sottotitolo: il tennista di un altro pianeta ce l'abbiamo noi, e ne abbiamo altri 10, non male, perché oggi è un lunedì storico per il tennis italiano, non solo per Yannick Sinner, ma anche perché ne abbiamo 11 nei primi 100 e non era mai accaduto prima nella storia del tennis italiano. Giovanni Bruno, ciao.
Ciao Giovanni.
Meraviglioso.
Noi abbiamo fatto lo speciale con il titolo L'Australieno,
sì.
Quindi diciamo che pure te la dice tutta sul concetto di Sinner.
Sì, guarda, cito un altro giornale, Guido Vacciago, Tutto Sport, ha detto: a un certo punto è venuto un po' da tifare Zverev, ma non per tifare contro Sinner, ma per empatia, perché c'era un uomo bravissimo contro una macchina.
È reale, quello che a me impressiona di questo ragazzo è la tranquillità e il ragionamento, la testa oltre ai colpi, perché se non hai colpi non vai avanti, ma deve avere una testa micidiale. In più col team che lui continua giustamente a citare trova una sintonia perfetta. Adesso il punto interrogativo è chi sarà il sostituto di Darren Cahill, sì. Se resterà o non resterà, però cambia poco, perché poi la realtà è realmente, secondo me, il vero cambio di mentalità e di colpi e di cose è nato da Vagnozzi, perché se ti ricordi da Piatti si passò a Vagnozzi, c'è stato un cambio radicale, salvando Piatti perché lo scoprì, fuori discussione.
Sì, mi piacerebbe anche sentirlo un po' più citato, devo dirti la verità. Se proprio vogliamo
Vagnozzi.
Trovare. No, Riccardo Piatti. Poi sappiamo che si sono lasciati
sicuro.
Non benissimo, però insomma.
Però fu una scelta della famiglia che lo mandò in Liguria a stare con Piatti. Piatti è uno scopritore di talenti, no? Non c'è una cosa. lo ha impostato, cioè uno deve dire grazie a Piatti in funzione di come lui sa stare in campo, poi grazie a Vagnozzi ai cambiamenti che ci sono stati, grazie a Cahill per, secondo me, la mentalità che ha inserito in questo ragazzo e tutto il team, perché io rimango spiazzato, cioè nel senso che non molla mai, riesce a fare delle cose. Ieri io sì, hai detto bene, cioè, a un certo punto ho quasi avuto, diciamo, ma povero Sverre,
sì.
Gli è capitata proprio male.
Fagli fare però, un set, ben, poi dopo torniamo alla normalità.
Teniamocelo stretto invece, guarda, è una cosa talmente bella. Cioè, ogni volta facevi ragionamenti, diciamo, tu hai detto giustamente 9:30 del mattino, diciamo, un ascolto micidiale, la gente magari rinuncia a fare le consuetudini domenicali, dal riposo alla passeggiata, alla messa, insomma quello che volete voi. Io ieri mi sono visto anche la marcia lunga, comunque sono abbastanza deviato su questo, ma insomma.
No, ma noi non facciamo testo però, Giovanni, noi facciamo un altro sport rispetto alla maggior parte di quei 3,5 milioni che ieri si sono messi lì per guardare. Per guardare Sinner, che è il simbolo dello sport italiano, la cosa incredibile è che ci arriva a 23 anni a questo status.
Pazzesco, ma poi vedi poi anche, diciamo, di contro, vedi colui che a me ha destato una grandissima impressione, poi si è infortunato, diciamo il vecchietto Djokovic, no? per come è arrivato a giocare e farsi eliminare con una coscia andata, però la partita con Alcaraz te la dice tutta, e lui è dell'87 e con dell'87 con in come nuovo coach un altro dell'87 che era praticamente, se si rimettono in campo, ritorniamo a fare i Fab 2 e diventano i Fab 4 con Federer e Nadal. Lui in questo momento è solo, invece, vedi la grande differenza. Se ce n'erano quattro, lui in questo momento è solo, con un bel margine di vantaggio, Jannik, e me lo terrei tutto stretto. Mi è fatto venire in mente, mentre ti citavi le 9:30 del mattino, dall'altra parte del mondo, perché abbiamo fatto anche alzatacce per vederlo in altri orari, eccetera, eccetera, l'ho collegato, visto che c'è un imminente Sanremo, tu pensa se accadeva, diciamo, una cosa diversa con Alberto Tomba, perché io ipotizzo Tomba, Pantani, Sinner, no? Nell'immaginario della gente che riunisce tutti quanti intorno a un televisore, su un divano, a tifare un personaggio bello.
Sì, sì, guarda, ci aggiungo qualche nazionale di calcio, qualche, non tutte.
Sì, ma io andavo sui singoli.
Non so, Valentino Rossi.
Anche, vero, scusami, mi sono dimenticato, ma io ho cominciato con Biaggi, poi sono passato a Rossi, come tifo.
Ci fermiamo, insomma, nel Pantheon nostro, almeno dei tempi moderni. Se dovessimo tornare indietro, probabilmente troveremmo anche altro. No, però voglio tornare a quella frase su Darren Cahill, che invece secondo me è stata l'unica crepa di umanità di Sinner, cioè quel proverò a convincerti a restare significa che non tutto è programmabile, anche per uno come lui.
Certo, c'è un fatto molto importante, insomma, da valutare, è che diciamo lui vuol dire che si trova molto bene, si trova nel suo ambiente ideale, perché è uno dei pochi che porta mamma e papà e li tiene in una situazione assolutamente tranquilla, e loro nella loro struttura casalinga è qualcosa di straordinario. Darren Cahill forse gli dà quella situazione, perché sappiamo perfettamente che a quell'età lui se n'è andato presto di casa, affidato a Piatti, e poi via via in giro per il mondo. Fondamentalmente la famiglia non esiste se non il tuo team, no? Poi c'è chi come Murray, che si è portato sempre la moglie, o Djokovic sempre la moglie e i figli. Mia mano, io me ne potevo mai scordare, Murray a Monte Carlo con moglie e 3 bambini, cioè era una cosa particolare nell'albergo, che andava a allenarsi però portava il passeggino fuori dell'ultimo nato. Cioè hanno una vita chiaramente molto ben remunerata, ma nello stesso tempo abbastanza faticosa per far crescere e costruire una famiglia. Quindi Darren Cahill per Gianni, che è forse un papà, chiamiamolo così, anche come situazione di affetto, per cui, diciamo, perché non restare? Poi va via Darren Cahill con uno come Sinner, cioè, la chiunque può essere con lui, capito, per dargli delle indicazioni. E lui il fenomeno, dipende cosa gli può offrire per portarlo su un campo con una testa del genere, ma è la testa che fa la grande differenza,
che fa differenza straordinaria, quella testa che gli ha fatto dire ieri sera, tra le cose poco speciali che ha fatto dopo quella specialissima in campo, gli ha detto: ma non è che tu adesso fai 4 slam consecutivi, fa niente se tra 2024 e 2025. Lui non è che ha risposto sì, no, forse, ha detto: bah, ci devo pensare.
È vero. No, io l'unica vera cosa, diciamo, diversa è su queste superfici è fantastico, no? Vedi US Open e vedi Australia.
Il giardino di casa sua al cemento. Io a casa proprio ho il parquet, lui secondo me è al cemento a casa, in sala.
Sì, secondo me sì. Io ricorderò sempre Ivan Lendl che aveva diciamo la testa puntata su il non riuscire mai a vincere a Wimbledon, che si fece fare dei campi, diciamo, al posto della piscina o piscinetta casalinga, si è fatto fare un campo in erba per allenarsi anche di notte, per vedere, diciamo, far vedere i sorci verdi a qualcuno per l'erba di Wimbledon. Wimbledon è l'incoronazione, secondo me, è quello su cui deve puntare. Se poi esiste anche un Roland Garros e terra, ma soprattutto Roma per accoglierlo, se lui decide quest'anno di essere al 100% su Roma, io penso che dobbiamo pensare di portare il centrale all'Olimpico.
Sì. Che potrebbe anche essere una buona idea, tanto è lì
anche
poco distante.
Tu sai meglio di me che si può collegare, no? Sì, sotterranei che c'erano un tempo. Sarebbe una cosa micidiale da un punto di vista di attenzione, cioè sfruttare il fenomeno Sinner per portare sempre più gente al tennis, e quello che tu giustamente hai citato, i tanti che sono adesso nei primi 100, vuol dire che il movimento italiano, vedi l'esempio, è pieno di ragazzi, perché Cobolli, Darderi, eccetera eccetera, oltre ai suoi consueti Berrettini, Musetti, Sonego. E il fenomenale Sonego, che non ha grandi colpi ma una cattiveria, una resistenza fisica mostruosa rispetto ai suoi agli altri italiani. E poi non dimentichiamo, vediamo le conferme della Paolini e che cosa succede anche a livello femminile, perché insomma c'è solo lei, però è una che non molla e piacevolmente uno la va a vedere, ecco.
Sì, mi hai fatto venire in mente se non sbaglio Benvenuti a San Siro, a proposito di mettere il centrale
Mazzinghi,
all'Olimpico.
Benvenuti.
Mazzinghi, benvenuti. Altra epoca per la box e altra epoca.
Peccato.
Oggi l'età dell'oro del tennis. Ti saluto, ciao Giovanni, grazie.
Grazie a te Giovanni, grazie infinite.
Ciao, grazie a Giovanni Bruno, 800 24 00 24. Adesso ci immergiamo nella quotidianità del calcio, del campionato, della domenica delle rimonte fatte e fallite. Della domenica degli scazzi, delle follie. 800 24 00 24, arriva anche più Luigi Pardo.
Sono due vittorie sia con l'Atalanta che con la Juventus che ci danno forza, ci danno autostima. In 6 mesi sono stati fatti dei progressi, frutto del lavoro, perché ripeto, non è che ti arriva tutto per grazia divina. Tante volte sento dei commenti particolari, gli altri sono sempre più belli, sono più pettinati, sono più carini, più profumati. Io invece dico che comunque questo Napoli è una squadra europea e continueremo a fare quello che stiamo facendo.
Quanti sanno che giocando così tanto vengono sempre impiegati. Stasera abbiamo avuto la risposta di Frattesi, ma non solo di lui. La squadra ha vinto, ha giocato molto bene. Nonostante questo, 50 punti in 21 partite ancora non bastano. Dobbiamo continuare senza mollare di un centimetro.
Quello carino, profumato, pettinato ce l'abbiamo anche noi, Pierluigi Pardo, ciao.
Ah, io sarei.
Sì,
aspetta, quali sono le cose? Carino, carino,
pettinato,
profumato,
pettinato e profumato, pettinato non io,
cioè,
quindi...
sono le tre caratteristiche che più distanti dalla mia, pettinato proprio è una cosa che non esiste,
sì.
E carino, no, al limite magari interessante, sì, al massimo, simpatico. Ma carino mai stato, e mi sono fatto i complimenti con interessante, dato la schiattone che ridere, profumato, ma mi lavo, ecco, sì, però insomma diciamo non ho proprio grandi indulgenze, non è che vado, non ho il mio profumo preferito.
No, Andrea Di Caro, ciao. No.
Ciao Andrea Di Caro. Passa i complimenti Andrea Di Caro.
Presentato così è da buttare.
Sì,
Pardo,
ma io
però,
difatti avevo cercato di sistemare il packaging, ma me l'ha destrutturato in un attimo.
Ho capito, ma devi fare una cosa che sia coerente dal punto di vista del marketing. Cioè, se tu dici, guarda, è molto simpatico, è un po' ruspante, molto simpatico, c'ha dei colpi di genialità, poi c'ha anche dei difetti, è disordinato, eccetera, eccetera, disinvolto, allora va bene, mi stai comunque presentando bene, sì, ma carino e pettinato, sì, sì. Sembrava veramente un damerino del... No, posso fare i complimenti alla Gazzetta, perché sì. Perché adesso non magari hanno fatto anche tutto sport e quello dello sport, quindi però ho visto 19 pagine, onestamente non le ho letti, ma li leggerò. E 19 pagine, le prime 19 pagine del giornale dedicate al tennis, è veramente una cosa. Mi ricordo quando tante volte, in maniera qualche volta anche un po' bacchettona, perché poi tanto alla fine, diciamo la verità, è sempre il mercato che
sì,
è più o meno.
Quante volte abbiamo detto l'equipe, gli spagnoli.
Però insomma, evidentemente Sinner è questo tool, per usare un'espressione inglese, che sta consentendo, è l'eccezione che conferma la regola, forse ancora più di Tomba nel passato o di Valentino Rossi, ed è veramente, insomma, però bellissimo vedere. Ho visto anche adesso tutto sport, adesso chiedo scusa a Zazzaroni, adesso
no,
pure
siamo tutti intorno alla decina. Cina. No, ma
però,
le prime
però
pagine
la Gazzetta,
sono...
siccome insomma la Gazzetta me la leggo la notte anche per ovvi motivi di promozione da social, me la scarico tutte le notti, e ci sono queste 19 pagine sul tennis all'inizio, sono impressionanti, ecco, tutto qua.
Sì, adesso però parto dalla ventesima, nel senso che ci immergiamo nel calcio. Allora, prima riflessione: questo fine settimana, oltre a creare due campionati nella zona sinistra della classifica, uno a 3 per lo scudetto e uno a 5 per uno o due posti Champions League, e questo weekend ha sostanzialmente smontato definitivamente la tesi secondo la quale un allenatore incide al massimo per il 20-30%. In positivo o in negativo, credo che abbiamo avuto, Andrea, tutte le prove in questo weekend, a partire da Napoli-Juve di sabato sera.
E guarda, con me è sfondata una porta aperta, perché io sono un grande stimatore di Antonio Conte, e non necessariamente del gioco che propone Conte, che pure secondo me è un gioco più moderno di quanto lo si voglia far apparire, ma proprio per la sua capacità di modificare la storia dei club dove lui arriva, portando una cultura del lavoro, un'ambizione, una dedizione, in qualche caso probabilmente anche un'ossessione, che però costringe tutta quella struttura a fare un salto di qualità, e questo secondo me lui è il più bravo di tutti, è il più grande di tutti, e penso che questi primi 6-7 mesi comunque vissuti a Napoli, 8 mesi quelli che sono stati, dimostrano esattamente questo, di quanto un allenatore in questo caso, poi anche ovviamente con una squadra di ottimo livello, con degli acquisti azzeccati, per cui diamo meriti alla società che comunque ha speso molto, tutto ciò che volete, però io ho visto migliorare dei giocatori che già erano forti, ma sono diventati in questo momento dei top europei, guardate Anguissa, guardate McTominay, la trasformazione in gladiatori di giocatori che prima obiettivamente erano generosi ma non erano così all'interno della partita come Politano, le strategie, diciamo, la regia di Lobotka, e poi una linea difensiva che spesso, se vediamo i nomi, soprattutto adesso che manca Buongiorno, può sembrare
che manca da 7
difensiva.
Partite, non ce ne siamo accorti, ma manca da 7 partite,
e gioca
con tutto rispetto,
concludo soltanto il concetto che è una linea difensiva che, se uno legge i nomi, potrebbe anche essere quella di una squadra nona, decima in classifica, e invece è primo con la migliore difesa, e vedete i nomi, quindi quello che vuol dire che dietro c'è un lavoro enorme, e quindi questo ti dimostra che un grande allenatore, un grandissimo allenatore, cambia la storia di un club.
Sì, e a me dimostra, Pier, che sabato si è vista una distanza tra Juve e Napoli in questo momento che va oltre i 13, che poi sono diventati 16 punti di distanza in classifica.
Sì, allora, un po' di cose. Prima di tutto, al posto di Buongiorno gioca Juan Jesus, che con tutto rispetto è uno che negli ultimi anni raramente ha fatto il titolare nelle grandi squadre. Ha giocato sempre in grandi squadre, ma insomma non è un titolare, non è un titolarissimo, e sta giocando bene, quindi a dimostrazione del fatto che pur in un canovaccio, che è un canovaccio nettamente squilibrato a favore dei titolarissimi, Conte evidentemente riesce a tenere sulla corda anche quelli, Spinazzola è un altro esempio, no? Anche i giocatori che sono, diciamo, meno coinvolti, e sono veramente meno coinvolti perché il Napoli non ha le coppe, quindi fa meno rotazione e le gerarchie sono molto precise, però,
sì, però quelli quando
che
li chiama ci sono,
si fanno trovare pronti.
Quando c'è la necessità.
Sull'altro discorso, insomma, qui ci sono registrazioni che cominciano da quest'estate, cioè, ma no, da quest'estate, da anni. Conte è, se devi fare una rivoluzione, il migliore che c'è, questo è indiscutibile. Il Napoli, l'ho detto 100 volte, e le cose insomma sono evidentissime, ha scelto la strada più diretta per riuscire a fare una rivoluzione. Tutte le altre hanno scelto delle strade più arzigogolate, che poi non è detto che non portino al risultato, ma negli ultimi anni il Napoli quest'anno e l'Inter prima sono le due squadre che sono andate dritte verso l'obiettivo. In qualche modo, per me, anche la Roma di Mourinho aveva fatto questo tipo di ragionamento.
Ma
poi
la domanda è sicuramente... se arrivati a questo punto e con la seconda peggiore performance dal 2010 a oggi in casa Juve, perché di questo stiamo parlando, non sia arrivato anche il momento di provare a trarne delle conclusioni?
Ma io non credo, perché io credo che Thiago Motta abbia le spalle
non lo faranno, ma forse.
Ragazzi,
una riflessione.
La Juve ha mandato via Allegri, che poi si è insomma sicuramente complicato la vita, è un eufemismo, sbagliando quella sera lì dopo aver vinto la Coppa Italia. Questo è indiscutibile, che abbia fatto un errore quella sera credo che non ci sia discussione, ma è stato mandato via veramente come se fosse caduto, non so, il muro di Berlino, cioè come un evento storico nei confronti di un allenatore. Io l'altro giorno stavo facendo sono andato pochi minuti prima dell'inizio della partita a sistemare le ultime cose prima di Napoli-Juve per avere tutti i numerini precisi. Conte ha il merito clamoroso di cambiare la strada della Juve, vince 3 scudetti e altre 2 coppe, quindi porta a casa 5 trofei. Poi arriva Allegri, che vince 5 scudetti, e poi arriva Sarri, che ne vince un altro. Questa è la fila dei 9 scudetti, e ciononostante insomma Allegri sembrava
sì, è stato mandato via come
che fosse
un usurpatore,
veramente il problema
dell'identità juventina,
no?
Andrea, non so che riflessioni hai tu sulla cosa, insomma, ora che i numeri sono abbastanza impietosi.
Ma non c'è dubbio, allora intanto sì, su Allegri sono d'accordo con Pierre. Io per esempio non posso definirmi un allegriano, anche lì nella metodologia di lavoro di Allegri, nel gioco di Allegri, però ho sempre detto che le vittorie vanno rispettate, il lavoro profondo che comunque ha fatto un allenatore che sa di calcio andava rispettato molto più di quanto non sia stato fatto. Da lì è stato mancato veramente un po' di rispetto, un po' da parte di della società, anche dei media e quant'altro. Per quanto riguarda Motta, io penso che a fine stagione si trarrà sì un bilancio, e non è detto che il futuro di Motta sia necessariamente la Juventus. Bisogna vedere come finisce questa stagione, e non so neanche se basterà semplicemente qualificarsi in Champions, che comunque significa per un club una tale quantità di denaro oggi che ti permette di programmare il futuro, perché se non entri in Champions ti è difficile anche programmare la stagione successiva, visto quanto incassano, no, andando avanti. Però è certo, la riflessione secondo me la stanno facendo, perché la stagione di Motta in questo momento è altamente deficitaria, sia dal punto di vista dei punti, delle prestazioni, della difficoltà nell'intravedere una crescita complessiva del suo progetto, del suo gioco, e anche nel fatto che molti giocatori importanti, io non voglio dire si stiano deprezzando, perché poi i prezzi salgono e scendono, però insomma non sta rendendo Vlahovic, non sta rendendo Kop Meiners, non sta rendendo all'altezza Nicky Gonzalez, non ha reso Douglas Lewis, insomma si potrebbe andare avanti. Poi si dice Mbangula e Yildiz che stanno andando bene, oppure Gonzesao Junior, però insomma non basta, ovviamente non basta.
I 200 milioni che hai investito sono gli altri, e in qualche modo oggi è andato via Danilo, a proposito, ha fatto un video e si è tolto eufemisticamente qualche sassolino dalla scarpa, non so se avete avuto modo di vederlo, ha citato Andrea Agnelli, ha parlato di progetti tra virgolette, li ha messi lui, tra virgolette, fantasiosi, ha detto che i numeri non sono tutto, no?
No, ma infatti, scusa, proprio ripartendo dall'ultima parte del ragionamento, io non penso che Thiago sia in discussione, perché mettere in discussione Thiago significa mettere in discussione questo nuovo corso. Qui non è una questione di allenatore, per me Thiago è un allenatore interessante. Io ho visto un buon primo tempo l'altro giorno, cioè io prima di dire che Thiago è un flop, cioè non ci sono, a parte che non mi piacciono i giudizi definitivi, ma credo assolutamente che Thiago abbia delle qualità e delle potenzialità enormi, anche se oggettivamente è il secondo peggior risultato dopo quello di Neri 15 anni fa, quindi questa è fredda cronaca. Però io non penso che sia tutto da buttare. Penso che buttar via questo tipo di gestione significherebbe dover fare i conti con se stessi, cioè dover fare i conti con una rivoluzione clamorosa, perché la Juve quest'anno ha fatto una rivoluzione clamorosa, ha dato a Thiago e ha giunto lì in mano le chiavi per cambiare completamente tutto. Questo tipo di progetto magari potrà anche funzionare in futuro, perché la stagione c'ha ancora delle cose da dire. Questa squadra, secondo me, nella partita secca, in qualche modo queste ultime tre partite con Milan, Atalanta e Napoli lo dimostrano, nella partita secca può dire la sua. L'unica cosa, ecco, che l'illusione che fosse tutto facile, che fosse tutto un problema tecnico legato all'allenatore precedente, questa roba credo la possiamo accantonare definitivamente, sì, perché era tecnicamente una boiata ed è stata fatta passare come la verità, e invece era una boiata, e questo è incontrovertibile. Cosa fare ora? Io insisterei con Thiago, nel senso che comunque io penso che sia un allenatore con delle qualità, e soprattutto penso che la sua linea sia una linea concordata con Giuntoli. Cioè io penso che qui ci sia stata una tale e netta scelta di campo che, ripeto,
no, ma infatti Pier, poi dobbiamo lasciarci un attimo perché incombe la borsa. Difatti secondo me il ragionamento è anche molto più ampio, riguarda anche Giuntoli, che poi tutti dimenticano non è il primo, è al secondo anno di lavoro dentro la Juventus, però abbiamo tempo di sviluppare ancora. Fammi salutare Andrea Di Caro. Ciao Andrea, grazie,
ciao, buon proseguimento, ciao a tutti, grazie, ciao Pier.
Allora, c'è la borsa, poi arriva Carlo Pelegatti, perché poi parliamo un po' del Milan.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Non prendo sonno, poi non sento le sveglie.
L'allenatore dice state a casa perché è venerdì, è un momento delicato. Al concerto di Lazza non ci vai.
È questo, ma con Senzao. Ma voi siete fermati al concerto di Lazza? Il Milan vince col Como. Il giorno dopo è il compleanno di Emerson Royal. Fa un party a 2 giorni e mezzo della partita con la Juve. A parte il buon gusto, come erano vestiti con la canottiera, non credo che hai fatto le 10 di sera, perché se la gente arriva a mezzanotte.
Ti scriverò dall'inferno per dirti che ho freddo, che il diavolo è buono, che io sono peggio, che ho fatto un disastro, che mi serve l'aria, mi stavi cercando, ma hai sbagliato strada.
Fai quella partita con la Juve, va bene in Coppa, a 2 giorni la partita che può essere un crocevia importante, vai al concerto di Lazza. Vuol dire che non hanno il senso proprio.
Salutiamo Lazza che non c'entra.
No, no, non c'entra niente, non c'entra niente, è l'idolo dei ragazzi. Parlando del Milan, vuol dire che in seno a questo gruppo non c'è il senso dell'etica del lavoro, della disciplina e di capire almeno i momenti, diremo facciamo come ci pare dentro casa, ma il senso proprio di decenza.
Ho visto Carletto Pellegatti scuotere molto la testa. Se volete vederlo anche voi, ci potete seguire anche in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. Carlo Pellegatti, ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Oh, questo era lo sfogo ieri di Paolo Di Cagno al club, ma sulla questione Lazza Calabria con Seisau si sono scatenati in molti. Tu hai a fianco il tuo libro, c'è solo un presidente. Cosa avrebbe fatto il presidente?
Presidente sarebbe Adriano Galliani, sarebbero intervenuti. Allora, innanzitutto partiamo dal concerto. Allora, o le cose si sanno, allora epidermicamente, solite frasi, no? Da quanti anni sentiamo il giocatore che non ha la vita? Allora, al concerto di Lazza, il Milan era informato. insieme ai giocatori c'era una responsabile dell'ufficio stampa e c'era anche il fotografo ufficiale del Milan. Concerto che è iniziato alle 7:30 e i giocatori sono andati via alle 9:30. Non sono andato in un tabarin come gli anni 50 o in un nightclub come gli anni 60. La società, non dico che avesse organizzato, visto i rapporti con Lazza, perché magari direi un'inesattezza e non è giusto dire qui e in generale un'inesattezza, ma che il Milan fosse totalmente, quindi eventualmente, lo sfogo con Seisao lo devono fare al quarto piano, oppure il Milan doveva eventualmente, se non fosse stato informato, dirlo con Seisao. Chiuso, i giocatori c'entrano relativamente. No,
quindi
sono
con Seisao non se l'è presa per sta roba.
Prego?
Con Seisao quindi non se l'è presa per sta roba tra i mille nervosismi, insomma, di questo momento del Milan.
Attenzione. Io ti ho detto che non se l'è presa per questa cosa.
No, volevo capire io.
No, scusami. Devi capire te. Se l'è presa e si è molto arrabbiato. Si è molto arrabbiato per questa cosa. I giornali che riportano che lui si è arrabbiato per questa cosa è una verità, ma che i giocatori, che il Milan non fosse informato di questa cosa, si parlassero Giovanni Capuano,
sì.
Perché i giocatori avevano il fotografo ufficiale e una responsabile dell'ufficio stampa, e non dico che fosse una cosa ufficiale, ma se c'è il fotografo, sappiamo i rapporti con Lazza, che è un tifoso del Milan, eccetera, però allora che ci sia, se poi parliamo della lite con Seisao con Calabria, la metto, caro Giovanni, care amiche e cari amici, nella lista delle cose mai viste nei tanti anni.
Sì, nel come il delle follie di questa stagione, lì.
Come i rigoristi che li chiamano chi ti vuole, come l'allenatore mi ha stancato, metto i giovani, come il secondo tempo della, contro la Juventus, che mai visto un secondo tempo del genere, ma quello già fa parte del gioco, come le frasi bisogna prendere le responsabilità 4 mesi dopo, cioè e questa la metto fra le cose che in 50 anni o 60 non mi ricordo di un allenatore che va contro il giocatore, perché il giocatore, sto facendo cronaca, se tu hai notato, stava andando verso i compagni, verso la curva nord, perché sono andati prima alla curva nord, poi alla curva sud. Tanto per cambiare, perché curva nord è la curva dell'Inter, ma quando gioca il Milan sono le due curve del Milan.
No? Certo.
Ecco, quindi questa è la situazione. E Franco Ordine, che è spesso ospite da voi, ha detto: attenzione, mi sembra un ambiente sull'orlo di una crisi di nervi. Metto le virgolette, l'ha scritto nel suo Franco ultima Ordine, riga,
certo,
sul Corriere dello Sport, nell'editoriale. Però cerchiamo di dividere le cose, perché bisogna dire le cose come sono. Questa cosa non l'ha detta nessuno, nessuno oggi l'ha detta, nessuno ha smentito che ci fosse una responsabile dell'ufficio stampa insieme ai giocatori.
Ma difatti noi ti ringraziamo, Carlo, io ho ascoltato con grande interesse, credo anche Pierluigi Pardo, poi io provo a fare la mia sintesi da esterno. Io sono rimasto all'antica, cioè che in uno spogliatoio comanda l'allenatore e non esiste che qualcuno vada a un concerto o a una serata, qualunque sia l'ora, se lui non è d'accordo.
Ma non è che devono dire tutto all'allenatore, perché c'è stata anche la festa, no? Hanno festeggiato in un locale in via Moscova, semplicemente andando a mangiare una pizza, perché è famoso per la pizza in tutto il mondo questo locale, e c'era Teo che insieme ai compagni, cioè uscire con i compagni festeggiare
sulla pizza, passo oltre.
E sicuramente hanno finito alle 10 mentre hanno finito alle 9:30. Cioè, poi come mi insegni? Allora, le squadre in testa alla classifica ovviamente vanno a mangiare la pizza, magari vanno a sentire il concerto di Lazza, e va tutto bene, Giovanni. Non succede niente. Anzi, magari succede, ma va tutto bene.
Anzi, cementa il gruppo. Certo.
Esatto, cementa il gruppo.
Vai Pier.
No, ma non c'è dubbio.
La mia sintesi è che a me pare che quest'anno il Milan sia una casa che non funziona. Poi dopo, per mille ragioni,
assolutamente.
Però.
Assolutamente. C'è un tema disciplinare che dura dalla dalla giornata 1 con un altro allenatore e che va avanti. E nonostante il cambio di allenatore, questo tipo di situazione non si è risolta. È cambiato l'approccio, sono cambiate alcune peculiarità nella comunicazione. Un elemento fondamentale dell'episodio di ieri è che il litigio avviene in campo. Ora, la storia del calcio sarà piena di allenatori e giocatori che discutono e che in qualche caso possono anche essere venuti alle mani, chissà quanti ce ne sono, ma un conto se tu lo fai nel chiuso di uno spogliatoio e la cosa rimane segreta, un conto se la cosa succede lì fuori. Detto questo, siccome io sono coltivo sempre il seme del dubbio, so benissimo che gli spogliatoi sono degli organismi complessi, non è per forza una tragedia, secondo me. Ieri sera citavo su DAZN il famoso spogliatoio della Lazio del 74, sì, che se vuoi è l'esempio più letterario, più, anche più poetico e più clamoroso di tutto questo. Ma insomma, la storia del calcio vive di rapporti che possono essere complicati, per cui
no, però il rapporto tra un allenatore e un calciatore lontani. È asimmetrico, Pier, cioè sono volati anche schiaffi tra compagni di squadra.
Io su quello francamente mi fido, a parte oltre a fidarmi di Carlo e della sua ricostruzione molto, molto particolareggiata e ovviamente della sua credibilità, ma mi sembra anche molto verosimile, nel senso che Lazza è proprio di casa nel Milan, e questo secondo me è un elemento positivo, una grande attenzione a tutto ciò che è show business, quindi è ma non lo dico in senso dispregiativo, secondo me è molto giusto, molto sano, molto contemporanea questa roba e porta un sacco di profitti e di benefici d'immagine, per cui
bisogna ragionare con la mente un po' più aperta, certo.
Esatto. Poi è chiaro che quello che dice Paolo Di Canio, oltre a essere secondo me affascinante dell'esposizione come sempre, è un tema, cioè è la sensibilità del calciatore rispetto al momento,
è anche questo, la pancia del tifoso che va interpretata. Io ho 30 secondi prima del traffico, però dentro questa follia che è successa ieri tutta insieme, che poi è venuta fuori, io trovo surreale, Carlo, non so cosa pensi tu, anche Lazza che dopo va sui social e scrive a Fonseca: vabbè dai, la prossima volta mister vieni anche tu al concerto che ci divertiamo. Così nessuno gli ha fatto un colpo di telefono dicendo: guarda, lascia stare, adesso è successo un casino, andiamo via tranquilli. Perché mi è sembrato un po' la ciliegina sulla torta.
Su questo non lo sapevo, perché non lo seguo, non lo sapevo. Lascio il tuo commento, cioè, però ha messo quella frase scherzosa, tu dici: per me mi sembrava poco opportuna. Ascolto volentieri la tua opinione,
proprio per i rapporti che tu hai ricordato.
Ascolto la tua opinione volentieri senza replicare, cioè certo.
Ciao Carlo, grazie.
Vado a sentire Kyle Walker.
Pensavo che andasse a sentire Lazza.
Pensavo Lazza.
Io sono per Jor Benson e faccio un po' fatica.
Anch'io aspettavo che mi dicesse: vado a sentire Lazza, così come colpo di chiusura.
Io ieri ho ricevuto un messaggio.
Dobbiamo andare in traffico. Salutaci Kyle Walker. Ciao Carlo, grazie.
Un abbraccio, saluto a tutti.
Traffico, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Di lui si parla, può arrivare già nel mercato invernale.
Il mercato di gennaio è sempre un mercato difficile, quindi non sono sicuro che riusciremo nel mese di gennaio a ottenere quel rafforzamento davanti di cui lei parla. Stiamo a vedere, ne ho appena parlato con Giorgio Furlani, ma certamente stiamo molto attenti a creare un Milan forte.
Noi stiamo raccontando anche dell'interesse di altre squadre nei tuoi confronti, quindi non c'è miglior cosa che chiederlo direttamente a te. Che cosa succederà, cosa sta succedendo e tu cosa ti senti di dire ai tifosi?
No, niente, io sono felicissimo di stare qui, a partire dal gruppo, a tutto lo staff, sono in una famiglia e quindi cerco di ripagarli come posso. Poi a volte va bene, a volte va meno bene, ma io sono felice qui.
Allora, tra una settimana a quest'ora saremo nello sprint finale del mercato di gennaio. Michele Criscitiello, direttore di Sport Italia. Ciao Michele.
Ciao Giovanni, ben ritrovato, ciao.
C'è anche Pierluigi Pardo, allora cerchiamo di andare per capitoli. Il primo, le parole che abbiamo sentito di Frattesi chiudono definitivamente la questione, ci dicono che abbiamo scherzato per un mese?
Abbiamo scherzato, sì, anche perché non c'era la volontà, ma non c'era neanche l'interesse di qualcuno che spendesse quei soldi, lo avevamo capito. È naturale che se arrivano anche le prestazioni, minuti e gol, poi il caso si risolve da solo in campo, ma a prescindere dai gol e dalla prestazione di Lecce, comunque non c'erano i presupposti in questa finestra invernale per un trasferimento di Frattesi.
Secondo tema, io ho trovato un po' surreale anche le parole di Scaroni, perdonatemi, cioè tutto il popolo rossonero si attacca all'idea che fanno la trattativa per Gimenez, va il presidente, dice ma non so se ci riusciamo, vediamo, comunque faremo Milan forte. Che succede allora, con Gimenez?
Allora, che con Gimenez servono soldi e le equazioni e il file Excel del Milan, che ovviamente Furlani fa questo di mestiere, in questo momento non combacia con la necessità del campo. Il Milan ha sbagliato Morata, questo lo sapevamo, l'abbiamo capito ieri per l'ennesima volta. Io ieri ero a San Siro al gol del 2-1 del Parma, tutta la tribuna, primo rosso e laterale, sempre il primo anello, si sono girati verso Ibrahimovic e Furlani a fare un applauso come i tempi brutti del Milan a presa in giro. Poi è naturale, 2-2 92esimo, 3-2 Milan al 95esimo, gli applausi cambiano, però ieri c'è stata una primavera forte contestazione al di là della curva che non ha cantato e l'unico coro che ha fatto era contro Cardinale, ma anche diciamo altri settori ieri si sono ribellati. Il Milan in questo momento è in grande difficoltà perché la parte economica non riesce a far combaciare anche la parte tecnica. È un dato di fatto che il Milan a 7 giorni dalla chiusura del mercato oggi non saprebbe cosa fare oltre quello che già ha fatto.
Quindi Gimenez più no che sì, secondo la tua sensibilità?
La mia sensibilità economica, perché sì. Se Milan oggi decidesse di versare 15 milioni di euro in più alla proposta che potrebbe già aver fatto, a questo punto le cose si possono fare, ma è un problema economico, cioè Furlani ha un extra budget da dare a Moncada Ibrahimovic? Se la risposta è sì, domani si può chiudere, altrimenti possiamo stare qui fino a domani mattina, ma siccome siamo su Radio 24 e di mestiere giustamente vi occupate dalla parte economica oltre che sportiva, io credo che in questo momento le due cose non possano combaciare.
Terzo tema, Pier, tu come hai letto le parole sabato di Manna che ha detto no, Garnaccio, De Jemi, bravissimi, ma non paghiamo prezzi fuori mercato?
Che è il gioco delle parti. Il gioco delle parti, sicuramente da parte di Antonio Conte c'è pressione. Diciamo, la vittoria di ieri aumenta ulteriormente, è una pressione dolcissima perché insomma, ovviamente il presidente del Napoli sarà il più felice del mondo per il fatto che Napoli abbia battuto la Juve e abbia questa condizione di classifica, però è chiaro che qualcosa il Napoli dovrà fare. La vera domanda secondo me dal punto di vista tecnico è capire chi e soprattutto visto che l'obiettivo di Antonio Conte è giustamente un obiettivo immediato, hic et nunc, no, qui e ora deve portare a casa il risultato perché c'è la possibilità concreta di fare la storia, serve un giocatore pronto e quindi secondo me Garnacho non è un'ipotesi tanto probabile e sono veramente curioso di capire. Io non mi sarei neanche meravigliato e non mi meraviglierei nemmeno di un'offerta magari importante per un grande italiano, cioè un giocatore come Zaccagni che la Lazio ovviamente se si tiene ed è imprescindibile per la Lazio, però ecco se mi chiedi che tipo di profilo prenderei per vincere lo scudetto,
uno pronto fatto
parlando,
finito
prenderei un giocatore pronto fatto
c'è,
finito
c'è anche
Andrei
Michele la suggestione
offerta.
Chiesa
anche lì è sempre una suggestione ragazzi.
Certo.
Però il Napoli i soldi in mano ce li ha in questo momento.
Sì, anche se in estate della Valencia si è fatto un grande sforzo, questo va detto, perché poi la vicenda Osimhen è finita in un modo che non era.
No, però la cessione di Kvaratskhelia bisogna decidersi come raccontarla. Michele, non so come la pensi tu, cioè o diventa che alla fine non lo puoi più trattenere, ma tu in qualche modo reinvesti, oppure è la cosa che in tanti dicevano, De Laurentiis non può reggere quel mercato lì, deve rientrare e allora è inutile che si immagini di andare a prendere un'alternativa a Kvaratskhelia, cioè bisogna tutte e due, ma insieme non possono stare
Secondo me è abbastanza chiara la situazione, il gioco di De Laurentiis. Il Napoli funziona anche senza Kvara, lo ha capito, porta a casa 75 milioni di euro e in parte rientra dei grandi sforzi che doveva fare in estate. Adesso la barca sta andando molto bene e secondo me per De Laurentiis vincere lo scudetto è bello, bellissimo, prestigioso, prestigiosissimo, ma lui interessa soprattutto il bilancio, soprattutto entrare in Champions. Ha capito che il grosso è fatto oggi, se riesce senza strappare con Conte e senza andare allo scontro, quei soldini di Kvara se li tiene in cassa a bilancio ben volentieri. Se invece dovesse andare ad uno scontro clamoroso, perché sappiamo che in questo momento secondo me l'obiettivo di De Laurentiis e Conte è diverso, Conte vuole vincere lo scudetto e De Laurentiis doveva sistemare una situazione che ormai ha sistemato. Poi se dovesse vincere lo scudetto ben venga, ma non muore nessuno, al contrario dell'anno scorso che sportivamente stava morendo lo stesso De Laurentiis. Oggi invece è vivo e vegeto grazie all'operazione che ha fatto a livello economico con Conte e ha sistemato tutta la squadra. Quindi io credo sinceramente che in questo mercato di riparazione, se De Laurentiis dovesse decidere e dire passo, lui sicuramente non sarebbe così triste.
Basta che avvisi quell'altro. Ragazzi, ci dobbiamo fermare. Ciao Michele, grazie.
Ciao, ciao ragazzi.
Ciao, ciao, grazie Michele, ciao Piera, domani.
Sì, però domani ne parliamo di sta cosa.
Accidenti, se ne parliamo, ma tanto domani sviluppiamo tutto con calma.
Lo scudetto vuole vincerlo, vuole investire e comunque rischia di litigare seriamente con Conte, se non fa qualcosa. Secondo me una mediazione va trovata.
La mattina del 4 febbraio bisogna mandare i caschi blu dell'ONU, se per caso restano così come sono. Dai, ci dobbiamo fermare però, domani tanto abbiamo tempo per sviluppare tutto. Ciao Pier. È andato, sì. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento domani dopo il GR delle 14. Ciao.